cominciamo a focalizzare nel periodo natalizio. Per coloro di voi che mi conoscono, aspetto questo periodo tutto l'anno. Infatti ogni anno qualcuno mi dice: cominciamo a cantare i canti natalizi una settimana prima ogni anno. Per oggi è il primo dicembre, non abbiamo ancora sfiorato novembre, così non è che posso essere giudicato così in modo severo. Quando cominciamo a cantare canti natalizi a novembre, mi potete dire qualcosa. Ecco, e questa mattina vogliamo focalizzare anche nel nostro momento di predicazione questo periodo in cui ricordiamo, festeggiamo la venuta del nostro Signore Gesù sulla terra. Quando ci fermiamo per studiare quello che la Bibbia dice sul Natale, di solito ci soffermiamo sui racconti natalizi, parlano della nascita di Gesù e come le persone intorno hanno sperimentato questa sua venuta, e io personalmente amo studiarle, amo raccontarle. Però in questo periodo natalizio vorrei che riflettessimo sulla venuta di Gesù, non studiando tanto l'esperienza delle persone intorno alla sua venuta, ma la sua persona specificamente. Specificamente, chi è questo personaggio di cui parla il Nuovo Testamento della sua nascita? E nelle prossime 3 settimane vorrei focalizzare, che riflettessimo su diversi titoli, nomi che gli vengono dati, titoli che per noi forse sono sentite, risentite, diciamo ma lo so già, però hanno un significato molto profondo che vale la pena conoscere più in profondità. Il primo titolo è quello che focalizzeremo oggi, in Luca 1:33, se volete cominciare ad aprire là le vostre Bibbie, troviamo lì il titolo che vogliamo approfondire, in Luca 1, versetto 3, questo è l'annuncio dell'angelo a Maria, e in 1:33, in mezzo a questo annuncio, così dice l'angelo, versetto 32 anche 33, questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà, ecco la nostra frase, il trono di Davide suo padre. Gli darà il trono di Davide suo padre. E questo è quello che vogliamo focalizzare questa mattina. Nelle prossime settimane focalizzeremo sul significato della parola Messia, Cristo. E non ho ancora deciso se spenderemo 2 settimane su Cristo o se forse nella 3ª settimana prenderemo un altro dei suoi titoli. Però quello che vogliamo focalizzare oggi è questo suo titolo di figlio di Davide. Cosa significa dire che Gesù è il figlio di Davide, che il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre? E per comprendere questo titolo, il significato, bisogna scavare nel Vecchio Testamento. E c'è un brano soprattutto che ci dà delle informazioni che poi l'angelo porta alla mente di Maria quando parla di questo titolo. E il brano veramente che parla molto profondamente di questo titolo è in Seconda Samuele, capitolo 7, e vi incoraggio a seguirmi lì che vogliamo leggere insieme questi versetti. Dal 8 al 16, questo è il momento in cui il profeta Natan gli comunica a Davide quello che Dio sta per fare per Davide, e vogliamo leggere dall'8 fino al 16 quello che Natan gli dice a Davide. Or dunque parlerai così al mio servo Davide, così dice il Signore degli eserciti. Io ti presi dall'ovile, da dietro alle pecore, perché tu fossi il principe di Israele, mio popolo, e sono stato con te dovunque sei andato, ho sterminato davanti a te i tuoi nemici. Notiamo adesso quello che Dio promette di fare a Davide. Io renderò il tuo nome grande, come quello dei grandi che sono sulla terra. Darò un posto a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché abiti in casa sua. E non sia più turbato, e i malvagi non lo opprimano come prima, come facevano nel tempo in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. e ti darò riposo, liberandoti da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annunzia questo. Sarà Lui che ti fonderà una casa. Attenzione a Lui. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te, e stabilirò saldamente il suo regno. Egli costruirà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. E se fa del male lo castigherò con vergate da uomini e con colpi da figli di uomini, ma la grazia mia non si ritirerà da lui, come si è ritirata da Saul, che io ho rimosso davanti a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Preghiamo chiedendo l'aiuto del Signore questa mattina. Caro Padre, grazie per questo meraviglioso messaggio che hai dato al tuo servo Davide, grazie per quello che possiamo imparare riguardo tuo figlio in questi versetti. Vogliamo chiederti di aiutarci ad essere focalizzati, ad essere disciplinati nell'ascolto, affinché possiamo essere arricchiti nella nostra conoscenza di Gesù Cristo, il figlio di Davide. Nel nome tuo. Amen. Questa è la base di quello che sono le parole dell'angelo. Mille anni dopo, Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Non possiamo comprendere il significato delle parole dell'angelo a Maria senza comprendere ciò che Nathan disse a Davide in questa occasione riguardo un figlio che sarebbe re e cosa sarà chiamato a fare. Questo è un po' il succo del messaggio di Nathan a Davide. Chi sarà il figlio, il re, e cosa sarà chiamato a fare. Il contesto di queste parole, cominciando dal versetto 1, è che Davide si trova in un momento di pace, e quando ha pace un re può pensare ad altre opere, ad altre costruzioni, e lui ha in cuore di costruire una casa a Dio. L'arca di Dio è in una tenda, lui dice, voglio costruirgli una casa. E Dio stesso gli dice, no, non sarai tu a costruirmi una casa, sarò io a costruire qualcosa per te, una casa eterna. E nel contesto del desiderio di Davide di dare onore a Dio, di fare qualcosa per Dio, Dio stabilisce un patto con Davide. E quando parliamo di fare un patto, parliamo del fatto che Dio fa delle promesse incondizionali, cioè dice, sarà come dico io, sì o sì. E sono promesse unilaterali, cioè partono da Dio e il ricevitore di queste promesse è soltanto quello, uno che riceve le promesse. Questo è il patto che Dio stabilisce con Davide. Questo è un patto, questi versetti sono un patto perché lo dice la parola in diversi posti, Salmo 89,3, questo insieme di promesse, Davide gli dice così, ho fatto un patto con il mio eletto, ho fatto questo giuramento a Davide, mio servo, stabilirò la tua discendenza in eterno, chiama queste serie di promesse un patto. Più tardi, in Seconda Samuele 23,5, Davide dice, egli ha stabilito un patto con me, un patto eterno, ben regolato in ogni punto e perfettamente sicuro. Così quello che leggiamo in 2 Samuele 7 è lo stabilimento di questo patto, questo giuramento unilaterale e incondizionato tra Dio e l'uomo che lui ha scelto, che avrà delle conseguenze eterne. Questo patto è incentrato su ciò che un futuro figlio di Davide farà e su chi lui sarà. Fa delle frasi iniziali dal versetto 8 fino all'11 in questo messaggio di Nathan a Davide, gli ricorda da dove è stato preso, da dietro le pecore, e dopo che fa questa introduzione comincia a riferirgli alcune delle promesse che Dio intende adempiere a Davide: renderò il tuo nome grande, darò un posto a Israele, darò riposo, versetto 11, e poi nel versetto 12 inizia il vero succo, se vogliamo dire, di questo patto. Versetto 11 dice, sarà lui che ti fonderà una casa, sarà il Signore stesso a fondare una casa per Davide. E poi nel seguito comincia a spiegare chi sarà l'artefice di ciò che Dio ha in mente di fare. Chi sarà? E poi cosa farà? La prima cosa che vediamo dal versetto 12 è la relazione di questo agente, se vogliamo dire, con Davide. E la sua relazione con Davide menzionerà che è un discendente, figlio e del suo stesso, della sua stessa progenie, uscirà da te, dice così, ed è questa figura intorno al quale tutto il patto gira intorno. Davide viene messo al corrente del fatto che quando i giorni saranno compiuti, quando tu sarai morto, sarà innalzato un discendente al trono. È interessante che nel libro degli Ebrei, vi chiederò di seguirmi in alcuni dei brani, non in tutti perché vedremo diversi, però se volete seguirmi in Ebrei 2, questo è nella predicazione dell'Apostolo Pietro nel giorno di Pentecoste, lui dice queste parole, scusate, Atti 2, in Atti 2 Pietro fa un riferimento proprio a questa frase e dice quello che capì Davide quando lui sentì dirsi queste parole. In 2:30 Pietro dice questo riguardo Davide. Egli dunque, essendo profeta, sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti. Questa è una citazione letterale da Seconda Samuele 7:12 e dice previde la risurrezione di Cristo. È interessante che Pietro ci dice che nel sentire queste parole Davide capì che questo sarebbe un riferimento alla risurrezione. Davide viene messo al corrente di questo fatto, innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza. Davide capì profeticamente che suo figlio risusciterebbe e che questo sarebbe il momento del suo incoronamento. Davide viene messo al corrente del personaggio che stabilirà la casa sua, la dinastia sulla quale sarà stabilita questo progetto futuro di Dio in tre modi. Prima di tutto lo chiama discendenza, versetto 12. Innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza. Questa è una parola che quando un ebreo lo sentiva gli sarebbero alzate le orecchie, perché la parola zera significa seme. E questa è la famosa parola alla quale che usa Dio nel giardino, dopo che Adamo ed Eva sono caduti. Dio dice che arriverebbe sullo scenario una discendente di Eva, zera di Eva, che schiaccerebbe il capo del serpente. Questa progenie della donna, questa zera, stessa parola che usa qua, sarebbe colui che neutralizzerà l'opera che Satana ha fatto, l'inquinamento che il veleno satanico ha portato nell'universo. Il futuro zera di Eva, progenie, discendenza di Eva, avrebbe schiacciato. E piano piano la storia della Bibbia aggiunge più informazioni al progetto di Dio di neutralizzare l'opera del serpente. Anche in Genesi 22:17 la stessa parola viene usata quando gli viene detto questo ad Abramo, 22:17. Dice in un altro serie di promesse che sono chiamati il patto ad Abramo, dice io ti colmerò di benedizione, moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come le stelle del cielo e la tua discendenza si impadronirà delle città dei tuoi nemici. E poi 18, tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, nella tua zera. Adesso sappiamo che questo discendente sarà anche parte della famiglia di Abramo. E adesso si stringe ancora di più la cerchia in 2 Samuele 7,12. Dice così, io innalzerò la tua zera, la tua discendenza. È ancora reso più tangibile l'opera di Dio di neutralizzare l'opera satanica nel giardino. Sarà lui, dice, a costruire una casa, la zera, la progenie, in relazione a Davide sarà un suo discendente. Costruirà la casa. E casa equivale a dire il tempio, cioè dove Dio risiede, e questa casa sarà anche dove Dio regna. La casa parla di una residenza, ma alla fine una casa è un piccolo regno, non è vero? E Davide sarà, il futuro Davide sarà colui che costruisce il futuro regno per il regno di Dio. Da altra informazione, nel versetto 12, dice il figlio, figlio, come saranno cresciute le aspettative di Davide e di Nathan che stava comunicando. E forse si chiederebbero, sarà mio figlio Salomone, che non è ancora nato? Sarebbe il nipote? Davide sembra di percepire che non sarà uno dei suoi figli immediati, perché nel versetto 19 dice che parla di un lontano avvenire. Davide ha percepito che questo figlio non sarebbe un figlio arrivato immediatamente, e infatti bisogna aspettare 1000 anni per l'arrivo di questo figlio di cui parla Nathan. Sarà uscito da te, c'è un legame biologico molto forte che viene sottolineato in questo versetto, figlio di Davide, il suo DNA, il suo seme sarebbe trasmesso da generazione in generazione fino ad arrivare a colui che stabilirebbe la casa, la dinastia, il regno di Davide, uscito da te. Nel prossimo versetto, versetto 13, lui gli dice quello che sarà l'attività di questo suo futuro figlio. Leggiamo che egli, e amo notare, questo è un pronome personale, egli, lui, già si sapeva che c'è un lui, e questo si riferisce al nostro Gesù Cristo, egli costruirà una casa. Questa è la prima attività che viene menzionata. Davide voleva costruire una casa per Dio, ma Dio dice questo figlio, egli costruirà una casa al mio nome. La parola letterale è bait, non so se c'entra qualcosa con la nostra parola italiana baita, però è bait, e porta l'idea più dove qualcuno abita, e si riferisce anche all'insieme di persone che compongono la parentela, un gruppo di persone legate dal vincolo familiare, casa, dove qualcuno dimora, e anche l'insieme di persone vincolati dal vincolo più forte, il vincolo biologico della famiglia. Non sarà Davide a costruire la casa, ma sarà suo figlio. E se ci fermiamo a pensare, ci possiamo chiedere che casa costruì Gesù. Beh, nei suoi giorni di falegnameria forse costruì qualcosa, ma non penso che a questo si riferisce la profezia. Però vedendolo da un'altra ottica, quando poniamo così la domanda, quando pensiamo dove è stato il luogo della dimora del nome di Dio per eccellenza, dove è stato il luogo dove il carattere, la natura, il modo di pensare, dove ciò che Dio ama e ciò che Lui odia, quando pensiamo alla casa in cui queste verità risiedevano, cosa comprendiamo? Comprendiamo che il luogo dove Dio dimorò, dove Lui fece conoscere il suo nome, dice una casa al mio nome, il luogo dove fece conoscere il suo nome, era nella persona stessa di Gesù Cristo. In Gesù si fondano i due sensi della casa, laddove Dio risiede, ma proclama anche il luogo dove questa famiglia, il centro di questa famiglia, questa casa barra regno esisterà per sempre. Gesù esisterà per sempre e anche la famiglia intorno a lui, la famiglia che lui crea. Pensiamo alle diverse dinastie nella storia. Dinastia Tudor, los Reyes Borbones in Spagna, i re. Tutti hanno avuto il loro capolinea, ma la dinastia di Davide continua per sempre. Gesù è il luogo, Gesù è la casa, se vogliamo dire, dove Dio comunica il suo nome. Egli costruì una casa al mio nome. E ovviamente quando leggiamo il Nuovo Testamento comprendiamo che c'è una continuità con quest'idea. Giovanni 1,14 dice: la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi. La parola abitato significa fare il suo tabernacolo, cioè fare il suo luogo di dimora. Dio ha dimorato. E in Gesù, dove lui ha vissuto sulla terra. Ci viene in mente anche Giovanni 2,19, dove Gesù dice: se distruggete il Tempio, in 3 giorni lo farò risorgere. Di che Tempio stava parlando Gesù? Stava parlando del Tempio in cui il nome di Dio, la natura di Dio, era concentrata. Ed era nella persona di Gesù Cristo stesso. Matteo 1,23, come sarà chiamato Gesù? Sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. È nella persona di Gesù Cristo che Dio si rivela, Dio dimora. E per estensione, intanto in quanto la Chiesa è una sola cosa col figlio di Davide, anche essa, anche la Chiesa, è luogo della dimora di Dio, è la sua casa. Gesù dice: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Una casa eterna, una dinastia eterna, un regno eterno. Non solo dice che costruirà una casa, versetto 13, dice che lui siederà su un trono. Lo ha già menzionato in versetto 12, parla del trono, ma qui dice che lui riceverebbe un trono. Versetto 12, innalzerò al trono. Questo è un riferimento a Gesù. In Genesi 17,6, Dio aveva detto ad Abramo: da te usciranno dei re. Da te usciranno dei re. E il re per eccellenza uscito da Abramo, da Davide, è Gesù Cristo. Il trono è il luogo dal quale il figlio di Davide dominerebbe, assoggetterebbe i nemici di Dio. E questo concetto del figlio di Davide che regna e assoggetta i nemici di Dio è alla base di tutte le aspettative del popolo di Israele. E anche alla base dell'aspettativa di cui parla l'angelo in Luca 1,33. Gli darò il trono di suo padre Davide. Trono, assoggezione dei nemici di Dio, questo che gli veniva in mente. Salmo 110,1, venite con me a questo Salmo 110, ci dà un'immagine della sala del trono celeste. Salmo 110, versetto 1, è affascinante come possiamo guardare dietro le quinte per vedere qualcosa riguardo la sala del trono celeste. Davide ha una visione della sala del trono. Ed è come se lui sentisse una conversazione tra Yahweh, il Signore, e una persona che siede alla sua destra, Adonai. E lui dice: il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra, e nella sala dei troni. E qua Yahweh dice a Adonai, Yahweh dice al suo Messia, che lui assoggetterebbe, metterebbe i suoi nemici come sgabello dei suoi piedi. Signore stenderà da Sion, dice, dalla sala dei troni celesti, e un giorno anche fisico, crediamo, ma in questo c'è la visione dell'assoggettamento dei nemici spirituali, lo scettro del tuo potere. Ecco, il trono di Davide assoggetterebbe i nemici di Dio. È interessante quando dice il Signore stenderà da Sion lo scettro del tuo potere. C'è una sovrapposizione tra Yahweh e Adonai, prima persona della Trinità, la seconda persona della Trinità. Tuo potere è un potere unico. Due persone diremo, ma un potere. Perché? Perché sono la stessa realtà di Dio. Lui dominerà in mezzo ai suoi nemici, nemici di ogni tipo. Il figlio di Davide non avrà un trono come gli altri re. E anche qua dovete accompagnarmi ad Apocalisse 21, uno dei libri che più, in modo più affascinante parla del trono, sia di Dio che anche del suo Messia. In Apocalisse 21:5 capiamo che il suo trono non è come gli altri troni. Apocalisse 21:5 dice: colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Questa è l'attività del figlio di Davide. Versetto 6, ogni cosa è compiuta, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Chi è questo alfa e omega, il principio e la fine? Questo è un riferimento interessante alla divinità di Cristo, perché in Apocalisse 1:8 leggiamo: io sono l'alfa e l'omega, dice il Signore Dio. Chi è l'alfa e l'omega che siede sul trono? In versetto 8 di capitolo 1 dice il Signore Dio, però attenzione, perché in 22:12-13 capiamo chi è l'alfa e l'omega. Io vengo presto e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, principio e la fine. Versetto 16, chi è? Io, Gesù. È lui che siede sul trono, è lui che da questo trono fa tutte le cose nuove. Questo è il significato dell'essere il figlio di Davide che siede sul trono, faccio tutte le cose nuove. Io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose insieme alla Chiesa. Guardate che interessante il collegamento. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Trono di Davide. Finalmente vediamo di più dell'attività. Cosa significa? Allarga lo sguardo di Davide nel pensare al trono che avrà suo figlio. Poi leggiamo la terza caratteristica della sua attività. Lui riceverà l'investitura di un regno. Egli costruirà una casa a mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Questo figlio di Davide riceverà l'investitura di un regno. La maggior parte delle profezie messianiche dell'Antico Testamento parlano della natura di questo regno. Qua non è tanto lo scopo di questi versetti, qua parla più del chi e del che cosa farà, cioè Gesù e il regno in sé, però l'Antico Testamento parla in tanti posti della natura di questo regno. In Isaia 9:6 leggiamo che è un regno giusto, dove sarà il diritto e sarà la pace. Un regno in cui eserciterà il diritto e la giustizia nel paese, Geremia 23:5. Noi diciamo che adesso è cominciato ad avere una sua esistenza questo regno, in coloro in cui Gesù regna, ma un giorno crediamo che questo regno sarà letteralmente realizzato con il figlio di Davide sul mondo. Versetto 14, cos'altro possiamo imparare da questo figlio di Davide? Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. Abbiamo notato la relazione speciale che ha con Davide, adesso notiamo che questo figlio di Davide ha anche una relazione speciale con Dio. Una relazione speciale con Dio. Io sarò padre e lui sarà figlio. Molti vorrebbero smorzare l'impatto di queste parole dicendo no, non si riferisce al fatto che il figlio di Davide sarà anche figlio di Dio, è un modo di dire, un riferimento al fatto che i re in Israele erano considerati come figli adottivi o che era figlio in modo metaforico. Le scritture sono incredibili perché in Ebrei 1:5 non ci permette di dire questo. Il figlio di Davide, che adesso vedremo in Ebrei 1, 5, è un figlio in modo diverso di tutti gli altri figli, in modo metaforico. Guardate in Ebrei 1, 5, questo riferimento che la Bibbia stessa ci dà la spiegazione di che tipo di figlio sarà questo figlio di Davide, Ebrei 1, 5. Guardate quali sono i due concetti che vengono collegati. Ebrei 1, 5. Infatti a quale degli angeli ha mai detto tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato, e anche, nostro riferimento di Seconda Samuele, io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Incredibile, la Bibbia stessa ci dà l'interpretazione. Collega la generazione del figlio a questa frase di Nathan a Davide. Cosa significa oggi ti ho generato? Significa che come le specie generano secondo la propria specie e una famiglia è della stessa specie, c'è la specie umana, c'è la specie animale, se possiamo dire c'è la specie, c'è la famiglia divina. Questo è il senso delle parole di Ebrei, della generazione. Il figlio di Davide in sostanza sarà membro della famiglia divina, sarà parte della famiglia composta di tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo è quello che è il significato della generazione, della famiglia divina, che non significa che il figlio abbia avuto un inizio, perché è eterno, però parla della relazione di Padre e Figlio che è sempre esistito. Il Padre e il Figlio sono della stessa specie divina. Questo significano le parole di Nathan a Davide, io sarò padre ed egli mi sarà figlio. Sappiamo bene, la Bibbia dice nel Nuovo Testamento ripetutamente, che il padre e il figlio sono della stessa specie divina, 5 volte viene detto nel Nuovo Testamento che Gesù è Dio, è più chiaro se volete vederlo in Romani 9, 5. In Romani 9, 5, il riferimento, uno dei diversi riferimenti, ci ricordiamo anche Tommaso quando disse Signore mio Dio, però Romani 9, 5 dice questo, il figlio di Davide, il Cristo, sarà della stessa specie divina, sarà divino, sarà Dio stesso, il quale provengono i padri e dai quali proviene secondo la carne, il Cristo che è sopra tutte le cose Dio, benedetto in eterno. Questo significa dire che il figlio di Davide sarà figlio. Sono collegati in Ebrei 1:5 ed è anche alla base alle parole dell'angelo quando l'angelo dice questo figlio sarà figlio dell'Altissimo, figlio dell'Altissimo. Tutto il Nuovo Testamento, la Bibbia intera rende testimonianza al fatto che l'essere figlio di Gesù è diverso dall'essere figlio di chiunque altro. È vero che gli uomini possono essere considerati figli, figli adottivi, anche gli angeli sono chiamati figli di Dio, assomigliano a Dio in un modo relativo in alcune delle sue caratteristiche, però l'essere figlio unico, l'essere figlio senza pari, che condivide la stessa specie divina, la stessa essenza divina con il Padre, è riservato a una persona soltanto, Gesù Cristo. Giovanni 3,16 dice questo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito, unico nella sua specie, unico e nel suo carattere, unico nel suo genere. Lui è l'unico figlio di Dio che condivide la stessa natura divina con il Padre. Questo è meraviglioso da riflettere, non è vero? Gesù Cristo, considerato come figlio di Davide, è come suo papà, è come Davide, porta i suoi geni, porta tante delle sue caratteristiche, però considerato come figlio di Dio e come suo Abba, come il Padre Celeste, è il perfetto uomo Dio, che è un po' inferiore agli angeli quando considerato come figlio di Davide, un po' inferiore, non potente la sua altezza, ma quando considerato figlio tale figlio di Dio è superiore agli angeli e tutti gli angeli li adorano, dice Ebrei. Io sarò padre ed egli mi sarà figlio. Tremende le parole di Nathan. Fratelli e sorelle, nessuno è più innalzato di Gesù Cristo. Nessuno è più degno della nostra lode che Gesù Cristo. Abbiamo riflettuto un po' su Daniele. Daniele ci invita ad alzare lo sguardo e anche lui ci porta in quella sala dei troni e dice: io vidi uno che veniva sulle nuvole, uno simile al figlio dell'uomo, al quale tutta la gloria e tutto l'onore fu dato. Questo è il nostro Gesù Cristo, Re dei Re, Signore dei Signori. Cosa possiamo dire riguardo questa prossima frase? Se fa del male, lo castigherò con vergate da uomini, con colpi di figli di uomini. Di nuovo è affascinante vedere come la Bibbia interpreta se stessa. Se fa del male, Gesù ha fatto del male? No. Come dobbiamo interpretarlo? Salmo 89, se volete seguirmi, possiamo guardarlo insieme, ci interpreta queste parole. Molte volte nelle profezie non si distingue sempre tra gli oggetti futuri sulla quale andranno a cadere le promesse, però in Salmo 89, versetto 25, viene echeggiato in qualche modo le parole di Nathan a Davide. Prima di tutto dice in versetto 25: stenderò la sua mano sul mare e sulla destra, la sua destra sui fiumi, versetto 26, egli mi invocherà dicendo: tu sei mio padre, mio Dio e la rocca della mia salvezza. Versetto 29, saltando in basso: renderò eterna la sua discendenza e il suo trono come i giorni del cielo. Se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano secondo i miei ordini, se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò loro con la verga e la loro colpa con percosse. Versetto 33, ma non gli ritirerò la mia grazia. E qua interpretiamo che per i figli di Davide, che abbandonarono la legge, sappiamo qual è stato il risultato, però poi questo gli si riferisce a un altro, a uno che non vedrebbe mai come la grazia gli sarebbe ritirata. Gesù non ha mai fatto del male, però da questo versetto possiamo anche respirare un'aria un po' minacciosa. Per questo Gesù tante volte dice: non sapevate che il Cristo doveva soffrire? Anche qua queste meravigliose promesse riguardo a un futuro figlio, c'è anche le vergate da uomini, colpi di figli di uomini. Vediamo che il Cristo doveva soffrire, non per il male che lui aveva commesso. Se fa del male non può essere applicato a lui, è applicato a noi. E per quanto il male sia applicato a noi, le vergate a chi sono state date? A lui, figlio promesso di Davide. L'ultima cosa che possiamo dire riguardo a questo futuro figlio di Davide, versetto 16, ci dice forse la caratteristica principale del suo regno. Dice: la casa tua e il tuo regno saranno saldi per sempre. Davanti a te il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Tre volte in questi pochi versetti Nathan ripete per sempre. E questa è una delle caratteristiche, se non la caratteristica principale del regno di Davide. Quando c'era un buon re sul trono, il popolo era contento, però nutriva sempre il pensiero: un giorno questo re passerà e chissà come sarà il prossimo. Sarà un Saul o sarà diverso? Ma il trono, il regno di il figlio di Davide sarà eterno. Isaia 9:6, un bambino è nato col motivo di dare una pace senza fine. Una pace senza fine. E l'idea, l'incremento del suo regno, cioè in continua crescita. La pace che possiamo vivere, sperimentare, forse inizia piccola, ma piano piano viviamo sotto la sua pace. Non è lontano questo concetto del regno eterno da quello che il Nuovo Testamento echeggia spesso, cioè la vita eterna, regno eterno, vita eterna. Chi crede nel figlio di Davide, tale figlio di Davide e tale figlio di Dio, entra nella vita del regno, ed è quello di cui ci parla anche Paolo, Colossesi 1,13. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno di suo amato figlio, un regno eterno, oggi sperimentato per fede, vissuto insieme ad altri, in Cristo, dove Cristo regna nei nostri cuori, e presto nella sua seconda venuta in un modo fisico, materiale, e poi nella Gerusalemme celeste per l'eternità. Un regno eterno che possiamo già cominciare a sperimentare. Tre cose, tre applicazioni prima di concludere. Cosa significa per noi individualmente la storia di Davide e suo figlio? Cosa significa? La prima cosa che la storia di Davide e suo figlio rappresenta per noi è la storia della grazia immeritata. La grazia immeritata. E la grazia immeritata non solo di Dio che distingue Davide, sceglie, lo chiama il suo eletto per essere lui il padre del figlio di Dio. Non è soltanto questo, Davide risponde: chi sono io? Chi sono io per aver ricevuto questa promessa unilaterale, incondizionale? Che grazia! Non è solo la storia di Davide, è la storia della verità che anche noi siamo stati aggraziati, senza merito. È lui che l'ha fatto, è il figlio di Davide che ha concluso ogni cosa, il figlio di Davide che ha adempiuto la volontà del Padre, grazia immeritata. È anche la storia delle aspettative, le speranze adempiute, adempiute. Noi viviamo con tante speranze inadempiute. Ma la storia di Davide e suo figlio è la storia di aspettative e speranze adempiute, già fatte. Forse ci ricordiamo di figure in quel primo Natale, Simeone, quando aveva Gesù nelle sue braccia, e cosa disse? Posso andarmene in pace? Ho visto la salvezza. L'ho visto. Posso andarmene in pace. Le mie aspettative, le mie speranze sono tutte adempiute. Anna, lei che dice aspettava la redenzione, la rimessa a posto di Gerusalemme e di ogni cosa, quando ha visto il figlio di Davide, ha potuto dire: è arrivato, è fatto. Cari fratelli e sorelle, tutte le nostre aspettative, tutte le nostre speranze, tutti i nostri sforzi sono adempiute nel figlio di Davide, tutte quante. Tutto ciò che potremmo desiderare, tutto ciò che potremmo bramare, sono state consegnate in Cristo. Sono già nostre. Niente più da aspettare, se non l'ultimo capitolo della storia, la consumazione, quando le cose non saranno più per fede, se non per visione. Però la verità è che non c'è niente più da aspettare. Le aspettative sono già adempiute. Già scritta la storia, già vinta la battaglia. Immagina che tutti i tuoi sogni che adesso hai, potresti arrivare a dire: sai, ce li ho già. Le mie ambizioni, ce li ho già. Tutto quello che potrei desiderare per avere un proposito per esistere, per avere una vita piena. Se io potessi dire: ce l'ho già, non mi manca niente. Come vivremo diversamente le nostre vite, non è vero? Come il pastore che disse all'altro, giovane pastore, irrequieto, ambizioso: Zach, sei già scoperto. Tutto quello che brami ce l'hai già. Tutto ti è stato già dato in Cristo Gesù. Vivi con gioia, vivi con pace, vivi nella scia della sua opera. Che magnifica storia. E poi, cos'altro significa per noi? È la storia della vittoria della progenie della donna sulla progenie di Satana. È la storia di come Dio promette di mandare un discendente di Eva, poi di Abramo, poi di Davide, poi di Maria, e lo fa. L'ha fatto. Lui ha detto, la progenie schiaccerà il capo, neutralizzerà il veleno satanico nei vostri cuori e nel mondo. E la storia di Davide e di suo figlio è che così è avvenuto. La progenie di Davide ha stritolato sotto i suoi piedi il serpente, ha inaugurato un regno, ha conquistato e ha creato una nazione diversa. Cosa tocca fare noi? Vincere Satana? Non penso proprio. Adorare. Cadere i nostri, sulle nostre ginocchia e dire gloria a te Gesù. Gloria a te progenie delle promesse che hai vinto. Ci hai salvati. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi, lo ha già fatto sotto i piedi di Gesù, così dice Romani 16, 20, e noi possiamo essere sicuri che la sua fine completa, totale, il suo annichilamento totale è solo una questione di breve tempi. Questo è ciò che ha concluso per noi il figlio di Davide. Prima di concludere vorrei che ci alzassimo in piedi. Passiamo un po' di tempo in preghiera, se qualcuno vuole ringraziare il Signore, lodare il